come le organizzazioni mafiose investono in questo settore e quali danni ne conseguono?
Se la corruzione è sistematica, investe principalmente la classe politica e imprenditoriale, com'è possibile formulare una legislazione anticorruzionale efficace?
C'è una domanda da una scuola di Sceglie Messapica. Ai sensi dell'articolo 416 bis del codice penale, che cosa si intende per attività economica in cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo? E nel nostro territorio meridionale, quali sono queste attività economiche rispetto a quelle del nord Italia? Una domanda rivolta dal centro educativo Ignaziano. È una domanda rivolta al professore Militello. Potrebbe darci qualche chiarimento sulla direttiva europea antimafia?
Se la corruzione è sistemica, qual è una anticorruzione efficace? Lo spiegavo prima, in una corruzione sistemica, eliminare la mela marcia non serve a niente, cioè le sanzioni penali o l'incremento delle sanzioni penali servono a togliere le mele marce, occorre ridurre le opportunità, cioè significa cambiare i gangli del sistema amministrativo, delle gare degli appalti, delle altre cose che permettono di evitare che le persone che vorrebbero essere corrotte di poterlo essere. Faccio un esempio nel settore degli appalti. Se gli americani, gli svedesi e altri non hanno nessun problema, perché la corruzione in quei paesi non è sistemica, hanno una legislazione penale molto forte che esclude il corrotto, in modo permanente dalla partecipazione. Lo condanna al carcere, va in carcere. E no, il problema è trovare il whistleblowing, cioè il soffiettino, qualcuno che denuncia quel caso. In paesi come l'Italia, la Spagna, la Romania e altro, dove la corruzione è sistemica, invece, questo problema non funziona. La legislazione penale li può mettere pure all'ergastolo, ammesso che ci arrivi, perché quando ce ne va via uno, ne arriva un altro subito. E quindi il meccanismo annunciato dal governo dell'aumento delle sanzioni penali è assolutamente inutile. È la risposta, i pannicelli caldi, o come, non so come si dica, che non servono a niente. Occorre fare tutto un lavoro preventivo di riduzione di trasparenza e di eliminazione di quelle probabilità o opportunità che riducono questa possibilità. È tutto un problema completamente diverso. Se noi oggi osserviamo che ci sono funzionari del Comune di Roma che si vendono per 3.000 euro al mese, questo non solo conferma che è sistemica, ma conferma il bassissimo valore della corruzione. Cioè, se c'è un funzionario che significa un grado bassissimo di rischio. E il famoso Buzzi dice dal carcere: guarda, io sto 2 anni e poi ritorno da capo in giro. Vuol dire che il sistema sanzionatorio, così come si può allungare la prescrizione, si può fare qualche cosa in più, ma sono pannicelli caldi. Il problema è intervenire nei meccanismi di aggiudicazione. Lì non si è intervenuto. E tra l'altro c'è una cosa che sulle sanzioni penali, scusate la lunghezza, funzionerebbe bene. Se ci fosse la possibilità di denunciare la persona, il whistleblowing, che attiva la denuncia come c'è in Svezia, in America, altrove. In Italia si annunciano le sanzioni, ma il whistleblowing non c'è. Quindi capite che proprio siamo davanti a una situazione di rimedi assolutamente non proposti. Questa è la situazione. Cosa fare è molto più complicato.
La prima riguarda la richiesta di chiarimento su come la mafia controlla l'attività economica. Diciamo, qui bisogna cercare di utilizzare una attenzione maggiore al modo in cui questa definizione di metodo mafioso è fissata nelle norme. Qui inevitabilmente il discorso passa dalla dimensione espositiva alla analisi dei testi, perché la formulazione normativa è determinante per comprendere l'ambito di liceità e a partire da quale momento comincia la zona di illiceità penale. Quando si fa riferimento al controllo dell'attività economica, si fa riferimento ad una attività che di per sé è assolutamente lecita. Anzi, vi posso dire che nel DNA della forma moderna dell'attività economica, la forma capitalistica, vi è una naturale tendenza espansiva verso un aumento delle quote di mercato tendenzialmente fino al dominio del mercato, tanto che nel corso dell'evoluzione del capitalismo si sono dovute sviluppare degli strumenti giuridici per contrastare questa naturale tendenza libera all'aumento delle quote di mercato. Da qui istituti come l'autorità antitrust, che serve proprio a evitare che vi sia un dominio di una sola forza economica. Quindi di per sé l'espansione di un'attività economica è un fatto entro un certo margine fisiologico, da controllare nell'espansione massima, ma ammissibile. Dov'è che il controllo dell'attività economica diventa illecito? A partire dal momento in cui, per ottenere questa finalità, un gruppo di soggetti utilizza quel metodo mafioso che abbiamo detto poc'anzi, cioè utilizza il mezzo della intimidazione, del clima di omertà per arrivare a controllare quel settore. Anzi, se si riflette bene, proprio questo metodo mafioso in relazione alle attività economiche è la vera differenza rispetto alla cornice tradizionale. Nel nostro ordinamento, ben prima della legge La Torre, era prevista l'associazione per delinquere. Ogni qualvolta che più soggetti si mettevano d'accordo per realizzare un reato, si entrava nell'ambito di questa figura dell'associazione per delinquere cosiddetta generica. Invece la novità della legge in questione è proprio quella di consentire il riconoscimento di una zona di illiceità penale quando, ancorché il fine sia lecito, leggi controllo di un'attività economica, questa finalità si è ottenuta attraverso un mezzo illecito, appunto l'utilizzo del metodo mafioso. Quindi, astrattamente, per concludere sulla domanda dopo l'argomentazione, qualsiasi controllo sulle attività economiche è di per sé tendenzialmente lecito, diventa penalmente illecito quando questa modalità è realizzata, quando questo fine è realizzato attraverso la modalità mafiosa. Una parola per quanto riguarda la corruzione. Sì. Io la domanda l'ho intesa in termini strutturali, cioè chi controlla i controllori? Se le leggi le fa il Parlamento, come fa il Parlamento, che è pieno di politici, a legiferare su se stessi? Questa è una domanda di fondo, nel senso che è chiaro che la corruzione riguarda anche i politici, non necessariamente i politici, perché appunto anche nelle semplificazioni che si facevano prima, la corruzione è un reato proprio dei delitti, è un delitto dei pubblici ufficiali, e quindi ci può essere un pubblico ufficiale che non sia un politico. Però è un dato di fatto che spesso in queste vicende sono implicati politici. Qui la mia riflessione, in aggiunta a quello che si diceva prima l'amico Savona, è collegata al fatto che oggi vi è una considerazione di tutti questi problemi di cui parliamo che non è più, dico io, per fortuna, affidata soltanto al piano nazionale, dove i politici possono sostanzialmente scegliere o meno di intervenire in un senso o nell'altro, perché attraverso quei fenomeni di globalizzazione che hanno effetti negativi sull'economia, che abbiamo detto poc'anzi, ma che hanno anche effetti positivi, il nostro ordinamento oggi è parte di un contesto più ampio, qual è quello dell'Unione Europea e qual è quello delle Nazioni Unite, poc'anzi evocato, che in qualche modo tallona le caratteristiche che va assumendo un singolo ordinamento. E proprio sul tema della corruzione, questo vincolo al quadro sovranazionale è ancora più evidente di quanto non sia sul versante della criminalità organizzata. La legge in vigore la legge 2012 del dicembre, che è una legge che ha certo in maniera un po' inutile aumentato i livelli di pena della corruzione spostando di qualche mese la prescrizione, ma anche, e forse la parte più importante, in maniera innovativa rispetto a come si guardava prima il tema della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento tutta una prima parte, circa 30 articoli, a mio avviso la parte più innovativa, tutta dedicata alla prevenzione del fenomeno in questione, dove appunto quelle tematiche che si accennavano vengono considerate, cioè la necessità di aumentare filtri preventivi. Tutte le amministrazioni, adesso se guardate, se vi collegate con il Comune di Palermo, con la Questura di Palermo, con la Prefettura di Palermo, trovate in tutti i link, c'è in tutte le pagine c'è un link amministrazione trasparente. Questo è stato previsto proprio da questa normativa per cercare di aumentare, fra tanti altri strumenti, i piani anticorruzione, i responsabili della corruzione all'interno dell'amministrazione, a volte anche con un appesantimento notevole delle strutture burocratiche. Io vivo e lavoro in una struttura pubblica, all'università, non vi dico quante conseguenze abbia avuto questa previsione di un piano anticorruzione. E tuttavia, diciamo, lo sforzo di questa procedimentalizzazione del controllo di trasparenza è proprio quello di non intervenire soltanto a valle sul versante sanzionatorio, ma anche sul versante preventivo. Ebbene, questa legge del 2012 non è stata fatta perché un giorno un gruppo di politici ha deciso, o comunque non soltanto per questo, ma anche perché da più anni l'Unione Europea, o per meglio dire il Greco, che è un gruppo di stati contro la corruzione all'interno del Consiglio d'Europa, aveva sanzionato in ben due rapporti l'Italia per il ritardo proprio nell'introduzione di figure come quelle che si accennavano poc'anzi. Quindi proprio questa interazione di piano, questa trasformazione dell'ordinamento nazionale in un ordinamento multilivello, dove ci sono vari livelli che si intersecano con l'altro, non solo a livello normativo ma anche a livello di corti, è una sorta di contrappeso contro quel problema di chi controlla i controllori. Oggi i controllori, il nostro Parlamento, non è più libero da fini, ma ha un vincolo non solo alla Costituzione ma anche in ordinamenti superiori. Una battuta soltanto sulla direttiva europea. Allora, attualmente l'unica direttiva europea direttamente o più direttamente collegata alle tematiche che stiamo trattando è la direttiva europea che è stata evocata poc'anzi dal professore Savona dell'aprile di quest'anno, del 2014, sulla confisca. Essa è peraltro il quarto tipo di intervento dell'Unione Europea in materia di confisca. E va a sistemare tutta una serie di forme di assistenza giudiziaria, perché è chiaro che, proprio per rispondere anche a quella domanda sul turismo, è chiaro che il mafioso italiano può investire anche sulla Costa del Sole in Spagna in immobiliari turistici, e si pone il problema se la confisca del patrimonio del mafioso italiano debba poter essere eseguita anche in Spagna. Ora, al di là di questo esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spagnolo che ha superato già da anni questo specifico problema, però il problema si può porre a livello di Unione Europea. Ebbene, la direttiva del 2014 è finalmente intervenuta su questo versante. Lo stesso procuratore Roberti, che abbiamo sentito all'inizio, accennava a questa direttiva quando era ancora in una fase di proposta. Oggi la direttiva è adottata, manca un punto fondamentale, mi permetto di accennarlo perché è troppo importante per menzionarlo, anche perché è stato menzionato anche in un altro intervento. Al momento attuale la circolazione dei provvedimenti di confisca è pressoché integrale. L'unica non trascurabile differenza riguarda il sequestro e la confisca, che è più applicato da noi, che sono il sequestro e la confisca di prevenzione. Il procedimento di prevenzione è una specificità di quell'esperienza italiana che io ho menzionato poc'anzi sul versante delle caratteristiche della mafia, del metodo mafioso, ma che presenta assolutamente le stesse difficoltà di trasferimento, proprio perché in altri ordinamenti l'idea di una applicazione di forme ablatorie, cioè di sottrazione definitiva di un bene, intacca principi costituzionali non superabili con le norme europee, in particolare il diritto di proprietà. Fino a quando non c'è una prova di avere commesso un reato da cui si è tratto un illecito arricchimento, la confisca del bene da cozzare con il principio della proprietà. Questo è un punto che ha rappresentato l'ostacolo fino ad ora per la possibilità di introdurre in questa piena circolazione dei provvedimenti di confisca anche la confisca di prevenzione, che però per il nostro ordinamento è lo strumento più incisivo sul versante del contrasto alla criminalità organizzata.
All'Istituto Superiore della Chiesa, Sesto Calende, l'Unione Europea può aiutare davvero l'Italia nella lotta contro la mafia? La necessità di armonizzare la legislazione europea esprime la consapevolezza del fenomeno mafioso della popolazione? Sono state fatte indagini sul grado di conoscenza del fenomeno mafioso tra le popolazioni delle varie aree geografiche?
In Italia c'è una mentalità antica, soprattutto nei paesi centro-meridionali, quella di dire che tanti anni fa, 20 anni fa, grazie alla mafia si viveva meglio. Io personalmente su questa cosa non sono mai stato d'accordo, però è anche una mia curiosità sapere come mai, perché ovviamente se lo dicono in tanti, qualcosa dietro ci sarà.
Con riferimento alla domanda su come mai, se ci sono gli imprenditori e i politici, diciamo, che devono prendere delle misure contro la corruzione, come ci si può aspettare che lo facciano? Già una risposta importante è stata data, però prima di tutto dovremmo anche fare una mia precisazione: non è che tutti gli imprenditori e tutti i politici sono corrotti, ci sono quelli che lo sono e quelli che non lo sono. In alcuni paesi molti sono corrotti, in altri paesi relativamente pochi. Quindi intanto va detto che in tutti i paesi del mondo, pure quelli più civili, avanzati, seri, corretti, legali, un po' di corruzione c'è. Quindi eliminare totalmente, mentre non in tutti i paesi ci sono fenomeni mafiosi. Quindi la mafia è qualcosa di più specifico. Eliminare totalmente la corruzione è impossibile, ma questo vale per qualunque altro tipo di reato. Qualunque reato è impossibile eliminarlo, no? Proprio per questo esistono le norme che cercano in prospettiva di ridurlo al minimo, sperabilmente di eliminarlo, ma ridurlo in modo molto consistente è una cosa importante. Chiaramente in quali paesi c'è minore corruzione, quindi le norme che riguardano la corruzione sono più efficaci? E sono tipicamente quei paesi dove c'è da un lato un maggiore senso civico, quindi non sono solo i politici o gli imprenditori, ma prima di tutto i cittadini a non avere lontanamente in mente l'idea della corruzione e a pretendere che la pubblica amministrazione prima di tutto funzioni secondo il diritto, non solo secondo il diritto nel senso della legge, ma anche secondo il rispetto dei diritti dei cittadini. Quindi il cittadino che si rivolge all'amministrazione sa di avere il diritto, per esempio, a ricevere una buona cura medica, o sa di avere il diritto ad avere un intervento veloce, rapido e senza tanti giri di parole, e lo pretende. Quindi quando c'è un senso civico sviluppato ci sarà inevitabilmente meno corruzione, fermo restando che anche lì può capitare, dipende da tante altre cose. Poi non tutti i politici sono, non tutti gli imprenditori sono la stessa cosa. Ci sono stati paesi in cui c'era una fortissima corruzione, per esempio gli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso sono stati caratterizzati anche un po' dopo da fenomeni di corruzione spaventosi, tant'è che a un certo punto anche dall'arrivo e dal sorgere delle organizzazioni di criminali di stampo mafioso, a un certo momento sono venuti fuori alcuni esponenti politici piuttosto che altri, e da un certo momento in poi alcuni di questi grandi protagonisti della politica si sono intestati una battaglia contro la corruzione. In certi sistemi politici questo è più facile, perché sono sistemi politici che fanno emergere a un certo momento una leadership forte, importante, che forse si intesterà queste battaglie, però se invece non se le intesta e se invece questa stessa leadership indulge, allora in un certo senso è anche peggio. Ma dico, questo può essere successo ed è successo in certi momenti anche in altri paesi, anche in Europa e anche nel nostro paese. Quindi dire genericamente tutta la politica è tutto uguale, sono tutti la stessa cosa, non è vero, tra l'altro, a parte che è una cosa molto scoraggiante, ma poi non è così, non è sempre così. E poi giustamente quello che ha detto il professore Militello è fondamentale. Sempre di meno oggi lo Stato-nazione, quindi l'Italia, la Francia, la Germania, ma anche gli stessi Stati Uniti, è l'unico protagonista delle politiche pubbliche. Molto spesso queste politiche pubbliche sono decise o a livello dell'Unione Europea, nel caso dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, o comunque in sedi che sono sedi sovranazionali o addirittura mondiali. Si è citato l'ONU, per esempio, che non ha il potere di imporre delle decisioni, ma certamente dà delle indicazioni molto importanti che a un certo punto poi devono avere anche un seguito. Quindi anche da questo punto di vista, pure negli stati dove c'è ritardo, c'è elusione, si babbia, diciamo, con quelle che sono alcune indicazioni internazionali, a un certo punto però viene il momento in cui queste debbano essere rispettate. Quindi la domanda di Sesto Calende, l'Unione Europea può aiutare? Infatti aiuta in questo, ad esempio, perché l'Unione Europea certe volte prende delle decisioni che sono vincolanti per tutti gli Stati membri, e quindi anche gli Stati membri più ritardatari, più riottosi, a un certo punto sono costretti ad aiutare, ad adeguarsi. Però nel caso nostro è valso anche il ragionamento inverso, cioè l'Italia ha molto aiutato e sta aiutando, per così dire, l'Unione Europea, perché l'Italia ha un modello di politica antimafia molto importante, un punto di riferimento, anche se non si può prendere così com'è e trapiantare a livello europeo, per come è stato detto, ma vale anche il contrario. Se l'Italia fosse stata soltanto corruzione, o se fosse stato soltanto un sistema politico preda della mafia, come mai vengono fuori queste politiche antimafia, queste misure antimafia sempre più potenti, sempre più incisive, sempre più anche vittoriose in certi casi? Quindi già il fatto stesso che questo è successo e continua a succedere ci dice che non è così semplice, fortunatamente. Fortunatamente in Italia non è vero che lo Stato è preda della mafia. Non è vero che la mafia è più forte, neppure questo è vero. Forse era vero prima, ma oggi è sempre meno vero. E questo sicuramente vale per Cosa Nostra, che la vediamo un po' allo sbando, ma sempre di più vale pure per le altre grosse organizzazioni criminali. Anche la Camorra adesso subisce delle forti sconfitte, e anche l'Andrangheta in realtà non ha da stare tanto allegra per tante ragioni, ma questo è un altro discorso.
Forse non sia chiaro, o almeno forse non a tutti è chiaro, che il percorso compiuto dall'ordinamento giuridico italiano è un percorso sul versante delle politiche antimafia realizzate straordinariamente degno di successo. Se si guarda ai soggetti condannati per associazione mafiosa, con numeri che anche a livello comparato, io per ragioni personali sono più vicino al mondo tedesco, che non hanno paragoni con quelli che si possono riscontrare in Germania, dimostra che, io ho pochi dati qua, non voglio, diciamo, tediarvi, ma per darvi un po' il senso, la dimensione di quanto si è fatto e si fa su questo versante, con numeri che vanno fra il 2008 e il 2011 da 9.000, 8.000, 9.000, 9.000, cioè ci sono 9.000 persone per anno che è un numero elevatissimo se vi rendete conto, vengono condannate per appartenenza a associazioni mafiose. E badate bene che questi numeri sono più alti rispetto ai condannati per semplice associazione, cioè non mafiosa, che dovrebbe essere tendenzialmente il concetto più generale. Quindi questo che cosa comporta? Comporta innanzitutto che la legge in questione è una legge che, come è stato detto opportunamente, non solo ha rappresentato allora un cambio di paradigma, un cambio di mentalità, un cambio di velocità nell'atteggiamento complessivo dell'ordinamento, ma è una legge che a distanza di 20 anni, se non ora 30, ha manifestato una efficacia, perché ci sono anche le leggi inefficace, moltissime norme, qui abbiamo un teorico della scelta legislativa, sono poste in essere ma poi rimangono inefficace. Vi posso dire, ci sono state leggi relativamente recenti anche in materia penale che sono state scarsissimamente efficaci. Questo non è il caso della legge in questione, e questo significa che c'è polizia, procure, tribunali che fanno funzionare questa legge, e queste sono realtà che appartengono all'ordinamento italiano. Non è che queste persone sono diverse dallo Stato italiano, queste sono istituzioni, sono componenti delle istituzioni. Quindi non facciamo mai l'errore di pensare che, siccome ci sono gravissimi casi di collusione, di corruzione, di partecipazione più o meno esterna a attività mafiosa, l'intero è un sistema che si è acceduto nei confronti delle cose. Sotto questo profilo, il professore La Spina e il mio maestro, il professore Pagliaro, in tempi non sospetti, dissero: guardate che lo Stato è più forte, viva Dio, se vuole realizzare queste politiche antimafia. Fino ad ora ha voluto, naturalmente di più e di meglio si può fare. Una battuta sul discorso del Mare Nostrum e della manovranza sulla mafia. Qua, diciamo, stiamoci attenti, perché tocchiamo in questi giorni soprattutto una materia incandescente. Non sarebbe realistico e sarebbe anche ingenuo pensare che fra tutte le persone che sono arrivate nel 2014, io ho seguito in particolare questo versante perché mi sono occupato proprio negli ultimi tempi del traffico dei migranti, che è uno degli aspetti del problema delle organizzazioni criminali specifico, settoriali, ma che presenta tutta una serie di specificità particolari. Non è da escludere che nelle 140.000 persone che sono arrivate ci possano essere delle persone che abbiano a che fare con il terrorismo. Però, scusi, diciamo, io le farei la domanda: quanti siamo in Sicilia? 5 milioni di abitanti? Non dobbiamo correre lo stesso errore con i migranti di quelli che fanno qualche persona da fuori, che dicono: siccome ci sono 9.000 persone, di cui 5.000 sono siciliani, mafiosi, tutti i mafiosi sono siciliani. Quindi dobbiamo stare attenti nel fare di tutta l'erba un fascio. E qua, diciamo, arriviamo a una tematica molto diversa, e poi cedo la parola al collega Savona. Il tema della legalizzazione dei mercati illegali. Naturalmente è una delle possibili strade di politica criminale. Non c'è dubbio che il tema degli stupefacenti, essendo un mercato illegale, come dire, invita a nozze chi vuole fare affari illeciti. Il vero problema è quello dello spostamento del mercato. Ora, senza voler rubare il lavoro agli economisti, è un dato di fatto che se si elimina un mercato, coloro i quali richiedono o offrono servizi spostano l'oggetto delle proprie richieste su altri mercati. Quindi è un po', come dire, semplicistico pensare che l'eliminazione di un mercato illegale equivalga all'eliminazione del fenomeno che controlla i mercati illegali, perché i mercati illegali ce ne sono diversi, e delle due l'una: o si pensa che sia possibile eliminare qualsiasi mercato illegale, ma questo è astrattamente ipotizzabile, ma socialmente ingestibile, perché noi viviamo in democrazia, le democrazie gestiscono le politiche pubbliche sulla base del consenso e non c'è un consenso sociale nei confronti di una tale realtà, oppure ci si rende conto che il vero problema è sempre un problema di costi-benefici, cioè fino a quanto è utile investire polizia, carabinieri, attività delle indagini di repressione su quel mercato, se non è meglio, diciamo, dedicarlo ad altri. Astrattamente è possibile dire è meglio concentrarsi sulla corruzione piuttosto che sulla marijuana, si tratta di scelte politiche, però qui, diciamo, io vorrei essere chiaro, il tecnico deve fare la propria parte, questa è una scelta politica, una scelta di finalità dell'obiettivo politico, poi naturalmente si può trovare lo strumento per quel risultato. Mi fermerei qua.
Liceo scientifico Pasolini di Potenza. Come avete affermato in precedenza, la mafia esiste ed è sempre esistita, quindi vorremmo focalizzare la vostra attenzione al fascismo. Ha combattuto nei primi del Novecento la mafia? Se sì, come? E lo ha fatto efficacemente? Segue sempre del Pasolini. Altre domande: quali sono gli organi di Stato, eccetto le forze dell'ordine, che devono vigilare sullo Stato contro la mafia? E qual era il rapporto di Giolitti con la mafia? E pensate che Falcone sarebbe d'accordo con il gran numero di politici condannati per mafia che siedono in Parlamento? E secondo voi Andreotti aiutò i rapporti tra istituzione pubblica e associazione mafiose? Fin dall'inizio le mafie sono state connesse con i luoghi in cui gira l'economia, oppure solo recentemente è uscita alle aree di povertà? E dall'Istituto Superiore della Chiesa, Sesto Calendo, sappiamo che tutti che la mafia si trova anche al nord, si manifesta nello stesso modo che al sud o diversamente? Rapporto fascismo-mafia è stato ben descritto in cose anche più specifiche, a parte sul piano storico, anche nella relazione che dell'altra volta. Fu un rapporto che inizialmente sembrò che la portasse al combattere, come venne dichiarato, appunto il fenomeno mafioso. La Sicilia fu il campo di prova di questa sperimentazione. Poi si scoprì che invece fu per il fascismo soltanto un'azione per conquistare la fiducia e l'asservimento delle classi dirigenti siciliane al fascismo. Fatto questo, cambia politica. Non a caso, durante il fascismo, poi sì, storicamente sono documentate recentemente, perché non se ne sapeva molto, ci furono tutta una serie di grandi processi che riguardarono la zona interna della Sicilia, Caltanissetta, processi contro le mafie di Palermo negli anni 30, cioè dopo che il fascismo sbandierò i 420 che aveva sconfitto la mafia e che in Sicilia non c'era più la mafia. Ma poi i professori saranno ancora più dettagliati. Giolitti fu accusato, come voi sapete, da Salvemini di essere l'utilizzatore finale perché tutti i capi bastone elettorale di Giolitti nel meridione appunto utilizzavano qualsiasi strumento. C'è un'espressione però che voglio non lungo, che era questo relativo, noi l'abbiamo spiegato sempre questa questione. Badate, la mafia è uno strumento di arricchimento, di accumulazione, si sarebbe detto con altro linguaggio, primitivo della ricchezza. L'ha spiegata anche il professor Militello. Quindi è sempre esistita nei luoghi dove si produce ricchezza. Questo è che è generato dalla povertà, questo è un luogo comune che non esiste, perché esiste appunto dove si genera la ricchezza. Se era il feudo, era il feudo, gli altri processi economici, se lo sviluppo capitalistico moderno, come registrato in questi decenni del primo e secondo dopoguerra, e la mafia si annida lì. E cambia settore secondo, se non può fare più, qui parlo per i siciliani, lo scafazzo, la distruzione degli agrumi, se ne va in altri settori, se non può fare se ne va nell'eolico, che sembra un settore moderno, se è così via, cioè cambia appunto settori, così via. Se c'è l'immigrazione probabilmente ci sarà un controllo dei flussi immigratori, che non significa che gli immigrati siano dei mafiosi che si infiltrano in Europa, perché questa sarebbe una grave sciocchezza e soprattutto un grave atto di cecità che non fa capire la complessità del fenomeno, della tragedia della guerra, di questa gente che scappa dalle guerre e dalla miseria e di questi che si annidano, di questi fenomeni criminali che si annidano in questi processi. Quindi questo è un punto complessivo.
Sicuramente ieri la figura di 50 primi ministri tutti insieme è una immagine molto forte e anche accattivante, se volete, di unità europea, non erano soltanto europei. Invece le divisioni sono tante, l'Unione Europea non sono gli Stati Uniti, le divisioni sono tante, le asimmetrie regolative sono tante, addirittura ci sono paesi con un livello fiscale diverso dagli altri. E quindi c'è da fare un sacco di lavoro. La mafia si annida, come diceva Vitolo Monaco, all'interno di queste asimmetrie, di queste diversità. Io investo lì dove ci sono più convenienze, a volte ci sono anche più opportunità e quindi ne sfrutto queste capacità e queste asimmetrie. Prima che si possano regolare le cose insieme passerà molto tempo. Ricordiamoci, lo diceva il professor Militello, i sistemi penali sono nazionali, sono vincolati ai confini di ogni singolo paese. La polizia italiana non può arrestare un mafioso che va in Svizzera o in un paese dell'Unione Europea, ma deve fidarsi di un altro poliziotto, deve fare una rogatoria. Ci sono ancora molti problemi che rendono molto difficile, se vogliamo a volte complicato se non impossibile, un'azione molto efficace rispetto a questo fatto. Dall'altra parte ci sono delle occasioni invece che la globalizzazione offre come opportunità, che sono lo specchio di un'economia che va con la velocità del suono, di cui voi ragazzi siete oggi i nuovi protagonisti, diciamolo sinceramente. Queste opportunità di globalizzazione permettono oggi di parlare qui, di avere un riflesso nelle altre scuole di tutta Italia. Io ricordo quando il Centro Pio La Torre faceva cose di questo tipo, Skype funzionava malissimo 3 anni fa, oggi guardate come funziona bene. Queste occasioni sono estremamente importanti e sono neutre sia per i criminali che per quelli che li combattono, e quindi bisogna capire alcune cose. Quindi l'Unione Europea morale può fare molto, potrebbe fare molto di più, ha ancora grossi impedimenti giuridici nazionali, ma c'è soprattutto alcune diversità importanti, e qui lo voglio dire con molta chiarezza, una diversità etica tra i vari paesi che influenza molto la fragilità delle istituzioni. Diciamocelo con franchezza, l'Italia è un paese eticamente fragile. Questo è vero, ma parliamo di etica pubblica, non parliamo di etica privata, vorrei che fosse chiaro. Significa dei principi che regolano la convivenza civile tra persone, e sappiamo oramai dalla storia dei gruppi criminali, come citava il professor Lo Monaco, che i gruppi criminali prosperano in zone di fragilità istituzionale. In Somalia oggi la pirateria perché la Somalia è fragile, in Messico quando era fragile, e potete fare un panorama di tutti i paesi dove prosperano le organizzazioni criminali, il primo elemento è la fragilità istituzionale. Questo è il migliore, il più forte rimedio, e voi ragazzi potete essere dei grandi protagonisti, quando su questo problema si insiste dalla scuola all'università al mondo del lavoro. Che significa premiare il merito, premiare le capacità, non premiare le raccomandazioni. Continuo a dirlo con molta tranquillità. Questa è la fragilità maggiore del nostro paese che ha prosperato e ha fatto prosperare le organizzazioni mafiose, che producono povertà, diciamocelo con chiarezza. In Europa c'è una grande diversità etica. Nei paesi scandinavi il problema è completamente diverso, dobbiamo essere molto sinceri su questo. Lì non c'è, quando io ho parlato con gli svedesi sul progetto di organizzazione del portafoglio della criminalità organizzata in Europa, gli ho chiesto, ma le infiltrazioni criminali nell'economia scandinava ci sono? Professore, non lo sappiamo neanche. Cioè, a questo punto meglio che non glielo diciamo ai nostri criminali, perché lì noi accogliamo tutti quelli che vogliono investire nel nostro paese, sicuramente facciamo dei controlli, ma non ci poniamo neanche questo problema. Quando ho chiesto nel settore del procurement e degli appalti se gli scandinavi o gli americani hanno dei problemi di controllo particolare, dice, noi abbiamo le sanzioni, li sbattiamo fuori quando hanno dei problemi, ma su questo problema la riduzione delle opportunità per noi non esiste, non è sistemica la corruzione che abbiamo, perché l'hanno modificata sostanzialmente. Parliamo di una geografia europea completamente diversa, tra sud, centro e nord, dove il collante etico è molto molto importante. E ripeto, su questi principi si costruiscono gli altri principi. Io credo che il professor Miratello sia perfettamente d'accordo, le regole penali seguono le regole etiche, diciamocelo con franchezza, nel senso che poi alla fine funzionano se c'è un quadro etico condiviso di principi su cui occorre riconoscerci tutti, che sono le regole della convivenza civile. E su queste cose, mi dispiace, si possono fare tutte le regole che vogliamo, tutto l'aumento della prescrizione che si vuole, se non c'è un collante etico su queste cose di etica pubblica non si fa. E ragazzi, voi siete i protagonisti di questa capacità di dare a questo paese, non con la disperazione, ma con la speranza di dare dei contenuti etici maggiori. Credo che si stanno facendo dei lavori sicuramente importanti. Sulla corruzione si sta lavorando più o meno bene, vediamo che cosa succederà. Su altre cose si sta facendo chiarezza, è vero che la legislazione antimafia ha sicuramente dato degli effetti e forse qualche effetto l'ha anche dato sul piano etico, nel senso che alcune categorie professionali come gli avvocati, i magistrati e altri hanno ripreso dei codici etici su questa faccenda. E credo che sia molto importante anche e soprattutto, e qui lo dico con molta chiarezza, che dentro le scuole sia passato un messaggio importante delle politiche antimafia. Le cose che facciamo stamattina sono particolarmente rilevanti sul piano educativo, perché l'etica è una cosa che cresce con l'educazione. Ora, se è vero quello che mi dicono colleghi di altri paesi, che le analisi sul terrorismo oramai si fanno sui media e non si fanno più, che si invia su internet, che sono i media che voi utilizzate giornalmente per scambiarvi messaggi, avete davanti uno scenario estremamente importante, che è quello di utilizzare al massimo le tecnologie che voi utilizzate per poter trovare i rimedi migliori a una globalizzazione che comunque c'è, che produce delle novità importanti e capacità anche di dare maggiore felicità, io penso a tutte le coppie di persone che vivono in paesi diversi, ma che non è soltanto felicità, ma che produce anche la capacità di crescere sul piano di un'economia globalizzata, felice, ma anche eticamente corretta. Tenete conto che i criminali, anche dall'altro punto di vista, fanno esattamente lo stesso. Quindi voi siete protagonisti di un cambiamento radicale. Quando io ho cominciato a studiare non c'erano neanche le fotocopie, oggi circolano i messaggi, i materiali, e questo riguarda il futuro del vostro lavoro. E lo dico con molta franchezza. Io noto una certa disperazione che c'è, ma è una cosa proiettata al passato e forse a un presente anche precario. Ma c'è un davanti a voi completamente diverso. Cioè, voi studierete probabilmente in altre città, lavorerete in altri paesi, me lo auguro di cuore, lavorerete anche in Italia. È uno scambio di economie e di cose, e queste cose sono la migliore crescita di una cultura globale fatta di cose sane, di conoscenze sane. E con queste potete lottare coloro che sul piano diverso approfittano di queste cose. Quindi l'Unione Europea è un passettino avanti, le consapevolezze ci sono, si possono fare un sacco di cose, e credo che la vostra generazione è la generazione che potrà fare molto di più di quello che ha fatto la nostra generazione, che ha elaborato strumenti giuridici sicuramente rilevanti, ma ora c'è davanti a voi un futuro fatto di riduzione di opportunità, di strumenti di lavoro, di economie fatte di altre cose, di scambi tra i vari paesi. Questa è la sfida della vostra età e della vostra generazione.
Le mafie al nord si comportano allo stesso modo? In parte qualche cosa l'avevamo detto all'inizio. Quasi sempre la risposta è no. Cioè, se sono mafie totalmente diverse perché sono autoctone, come quella che ci sarebbe a Roma secondo le tesi accusatorie, fanno cose diverse, non fanno, ci sono dei punti di contatto, però si comportano in modo diverso. Ma anche se sono mafie che sono articolazioni delle mafie tradizionali, come le locali dell'Andrangheta che ci sono in Lombardia, che ci sono in Liguria, che ci sono in Piemonte per esempio, anche lì non si comportano praticamente mai esattamente allo stesso modo. Certe volte fanno cose molto diverse e stanno nascoste, sono mafie silenti, certe volte fanno cose un po' simili ma quasi sempre molto diversamente. Quindi la risposta, dovendo essere veloce, è no. Poi c'era la domanda che ha fatto lui proprio, che adesso è rientrato, cioè secondo una certa mentalità si viveva meglio grazie alla mafia. In un certo senso alcuni sì che vivevano meglio, infatti per esempio negli anni 70 ufficialmente c'era molta disoccupazione, c'erano problemi economici, eppure in certe città, fra cui Palermo, non so, il consumo delle motociclette di lusso o delle auto di lusso era molto superiore a quello che ci si sarebbe aspettati stanti i livelli ufficiali di reddito. Quindi nel sommerso alcuni riuscivano a comprarsi la Mercedes, anche se ufficialmente non si capiva come, perché quelli che avrebbero potuto comprarsela erano pochissimi. Quindi alcuni sì che ci stavano meglio, ma complessivamente in realtà è chiaro che non è così. Intanto 20-30 anni fa si campava, diciamo così, meglio, perché c'era un giro di soldi pubblici molto maggiore, e all'interno di questo giro di soldi pubblici la fetta della corruzione e la fetta delle mafie era cospicua. Tant'è che si è creato questo enorme debito pubblico proprio in quel periodo, negli anni Ottanta, che adesso pesa sulle vostre spalle, anche sulle nostre, ma sulle vostre ancora di più. Quindi c'era molta più facilità di mettere in giro denaro, e quindi apparentemente si campava meglio, e veramente chi campava allora aveva più opportunità. Oggi ce ne sono di meno. E poi nel complesso la presenza della mafia su certi territori fa campare meglio alcuni, da alcune opportunità di lavoro da delinquenti, chiaramente, ad alcuni, ma nel complesso in realtà deprime il livello sia di civiltà, sia di partecipazione politica, sia di libertà, ma anche il livello di benessere di certi territori rispetto a quello che potrebbe essere. Quindi alla fine, se guardiamo, beh, è chiaro che è una risposta molto veloce, se guardiamo bene anche i numeri, però giustamente il professore Savona, anche alla luce delle ricerche che vengono fatte anche da Transcrime tra gli altri, dice attenzione, perché molto spesso questi numeri sono quelli che circolano, quelli di cui magari un po' parlano i giornali, sono numeri un po' troppo grossi a chi la spara più grossa, però esistono anche dei numeri fatti, diciamo, costruiti bene, su cui si può lavorare bene, e si vede come laddove c'è la presenza delle mafie, e questa presenza è endemica, le imprese sono più piccole, le imprese hanno più corto respiro, ci sono meno attività economiche imprenditoriali, c'è un settore pubblico in cui l'allocazione delle risorse è un'allocazione appunto molto influenzata dalle dinamiche criminali, e quindi complessivamente si sta molto peggio. Altro che stare meglio, complessivamente stiamo tutti molto peggio, e soprattutto anche i giovani, perché sono proprio i giovani ad avere molte meno opportunità, e spesso anche a lasciare queste terre, come infatti tutti sappiamo che è quello che spesso succede.
È già da almeno 40 anni la riflessione sulla prevenzione dei reati si interroga sui limitati strumenti del diritto penale, sull'assoluta necessità che l'intervento penale sia in collegamento con una prevenzione più ampia dei fenomeni, cosiddetta prevenzione generale allargata, dove appunto le vere barriere sono fatte da realtà come la famiglia, le scuole, le associazioni allora partitiche, quando si rifletteva su questi argomenti, che dovrebbero appunto servire da moltiplicatori di valori, che appunto debbono fare da barriere alle attività criminali. Questo è appunto il concetto di etica pubblica, e in particolare condivido pienamente questa lettura dal volto di Giano della globalizzazione. Certo, la globalizzazione fa camminare i mercati illeciti, ma dà delle possibilità a tutti noi, e certamente ancora di più a voi che sapete più direttamente usare queste tecnologie, che soltanto 30 anni fa erano impensabili. Sotto questo profilo, questo senso di scoramento che è così diffuso deve essere, diciamo, contestualizzato. La congiuntura economica è particolarmente difficile, e forse questa risposta è da anche proiettare nella congiuntura economica. È chiaro che diventa facile in questo momento porre quella questione che si poneva lo studente e quella classe, perché stiamo vivendo un momento di difficoltà economiche. Allora quello che appariva un benessere, ancorché fatuo, ancorché fondato su una situazione artificiale, si diceva, diventa quasi una sorta di amarcordo, di situazione che quanto più lontana è, tanto più appare circondato da un effetto flu. In verità, chi ha vissuto quegli anni, anche a Palermo, è già in situazione di capacità di accorgersi delle situazioni, sa benissimo che non era un paradiso terrestre Palermo, e sotto questo profilo veramente la responsabilità torna a noi, alle nostre piccole scelte nel modo in cui rispettiamo le regole del vivere civili, dal parcheggio in seconda fila al non fare sì che gli escrementi dei cani costellino le nostre cose. In altri contesti dove c'è maggiore etica pubblica queste attività sono sanzionate, qui noi tutti abbiamo una responsabilità maggiore di intervenire direttamente per prevenire questi fenomeni.